Buon pomeriggio a tutti, continua il nostro viaggio verso le urne, oggi la seconda delle 8 puntate che abbiamo realizzato grazie anche e soprattutto alla collaborazione con la redazione del giornale Radio Sociale, puntate che vogliamo dedicare al voto e ai protagonisti dell'associazionismo, della cooperazione, delle organizzazioni sociali, insomma di tutto il mondo del terzo settore che hanno deciso di candidarsi appunto alle prossime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio. A loro chiederemo di rispondere sui temi dell'economia sociale, lo abbiamo fatto proprio su questo tema la settimana scorsa, sul welfare, sui diritti, che è poi la puntata di oggi, ma anche poi sulla cultura, sullo sport e sulla lotta alle mafie. Qui con me per questa seconda puntata c'è Fabio Piccolino, redattore del giornale Radio Sociale. Ciao Fabio.
Ciao Stefano.
Allora Fabio, puoi dire anche ai nostri ascoltatori, anche internauti, perché possono interagire con noi, interagire anche con i nostri ospiti.
Eh sì, perché possiamo, diciamo, abbiamo la possibilità di far intervenire le persone che vorranno in diretta, e lo possono fare attraverso i social network, con Twitter, visto che seguiremo anche tutta la puntata in diretta su Twitter. Il nostro indirizzo Twitter è GR Sociale e l'hashtag è In Campo. Ci possono seguire anche via Facebook, il nostro profilo si chiama Giornale Radio Sociale, oppure possono scriverci una mail a redazione@giornaleradiosociale.it.
Perfetto, allora io ovviamente prima ringrazio le nostre registe, al di là del vetro, Ivana Marrone, Marianna Lorusso e Valeria Collina. Inizio subito a presentare i nostri ospiti, saranno tre, due già sono in linea, li vado subito a presentare. Sono Carlotta Sami, direttrice generale di Amnesty International Italia, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
E un buon pomeriggio va anche a Flavio Lotti, portavoce della Tavola della Pace, ora candidato per Rivoluzione Civile di Ingroia. Buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, io inizierei, dopo avremo anche Laura Boldrini, che è stata portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ora candidata per la lista di Sinistra e Libertà. Allora, io inizierei proprio da Flavio Lotti. La prima è una domanda, diciamo, che rivolgiamo a tutti coloro che dal mondo del terzo settore sono in procinto di entrare in politica. Chi te lo ha fatto fare ad entrare proprio nell'arena politica?
Beh, purtroppo me l'ha fatto fare le cose che vediamo tutti i giorni e che io ho visto anche molto molto da vicino nel tentativo di costruire una politica di pace. Se vogliamo la pace, lo sappiamo, non abbiamo bisogno di avere una politica di pace. In tutti questi anni ci siamo battuti per cercare di ottenere un po' di attenzione dalle forze politiche, che invece si sono dimostrate chiuse e cieche come non mai. E dunque, di fronte a questa situazione, forse è arrivato il momento di assumersi una responsabilità maggiore che io ho sentito il dovere di cominciare prima a fare. Sono contento di non essere il solo a vedere questa necessità e questa urgenza.
Senti Lotti, ti rivolgo una domanda che poi è una domanda che ci ha inviato una nostra ascoltatrice, Paola Palombo, e dice: conosco bene la posizione di Lotti in merito all'acquisto dei 90 cacciabombardieri F-35 e so che si batte da tempo proprio per chiedere che venga abbandonato questo progetto. Quello che vorrei sapere è cosa pensa di poter fare una volta eletto e se crede effettivamente che ci siano i margini per archiviare definitivamente questa idea scritta, scrive la nostra ascoltatrice, di sperpero dei soldi della comunità.
Beh, allora quello che voglio fare innanzitutto è rafforzare la società civile organizzata e responsabile. Io credo che la possibilità di buttare quel programma e anche tutti gli altri 70 che purtroppo il governo fino ad ora non ha voluto minimamente dipende dalla capacità di far crescere la mobilitazione della società civile. Ma in questi ultimi anni, in maniera particolare anche nell'anno scorso, noi abbiamo visto una politica chiudere gli spazi e i microfoni, anche perché c'è un problema di informazione, a tutti coloro che esprimevano una posizione diversa da quella fondamentale, che era la loro. E quindi io penso che quello che voglio fare, quello che farò, è di, come dire, a cominciare dai soldi che ci verranno dati dalle istituzioni, dal Parlamento. Io voglio che questi soldi siano immediatamente restituiti alla società civile responsabile, e insieme chi sta fuori e chi sta dentro devono lavorare per far prevalere non le logiche di partito, non le logiche delle lobby politico-militari industriali, ma gli interessi vitali delle persone, perché qui non è una battaglia ideologica quella che stiamo facendo, è una battaglia per la vita umana. Noi abbiamo bisogno di tagliare questi soldi, non solo perché fare la guerra è una cosa odiosa che non vogliamo, ma anche perché preparare una guerra in questo momento, spendere 23 miliardi di euro all'anno per le armi, vuol dire togliere quel sangue che serve alle persone per poter affrontare questa fase difficile ed uscirne in modo migliore.
Sì, Lotti, ti chiedo di aspettare altri due minuti, dopo magari torneremo a parlare con te anche di politica estera, perché ovviamente quella è una parte importante anche per il prossimo Parlamento.
Sì, farò intervenire a questo punto Carlotta Sami, direttore generale di Amnesty International Italia, perché oggi Amnesty ha presentato in una conferenza stampa la campagna Ricordati che devi rispondere, in cui appunto si pongono 10 questioni, 10 punti ai candidati alle prossime elezioni. Visto che si parlava di armamenti, uno dei punti trattati, insomma uno dei 10 punti che oggi avete presentato parla proprio del controllo del commercio delle armi.
Sì, noi uno dei punti, buonasera, sono 10 punti quelli che abbiamo presentato, sono 10 punti priorità assolute per i diritti umani in Italia. Amnesty International per la prima volta da organizzazione internazionale presente però in questo paese scende in campo per richiamare una posizione chiara da parte di tutti i candidati rispetto a 10 punti, ossia priorità assolute sui diritti umani in Italia, su cui noi riteniamo che vi sia una situazione di grave emergenza, di grave arretratezza. Uno di questi punti è sicuramente quello del controllo sul commercio delle armi, perché nel luglio dell'anno passato si è mancata l'occasione dell'approvazione di un trattato internazionale sul commercio. Riteniamo che l'Italia, da produttore e da esportatore, non possa permettersi di avere un ruolo di secondo piano a livello internazionale, nella diplomazia internazionale, debba quindi prendere al volo il prossimo governo l'iniziativa di sostenere la firma di un trattato conclusivo per il luglio di quest'anno, luglio 2013.
Lotti, immagino che insomma anche tu sei d'accordo con questo punto che pone, questo quesito che pone Amnesty, e su questo leggo anche la domanda che ti volevo fare sulla politica estera. Oggi si parla di Mali, la posizione anche dell'Italia su questo appoggio che per ora è logistico, però sulla politica estera molti governi anche passati sono caduti. Ecco, anche su questo volevo una tua visione.
Innanzitutto vorrei dire che ad Amnesty International, con i quali abbiamo lavorato in questi anni tantissimo insieme, che la mia agenda e mi auguro l'agenda di tanti candidati è l'agenda politica dei diritti umani, ovvero io penso che oggi la politica deve apprendere e scrivere il proprio programma partendo da ciascuno dei diritti umani fondamentali. Ciascuno dei diritti umani fondamentali deve diventare un capitolo del programma di coloro che vogliono aiutare davvero questo nostro paese ad uscire dalla crisi, e contemporaneamente aiutare anche l'Europa e il mondo a fermarsi, a cambiare strada, a riscoprire quello che sta scritto nell'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, vale a dire che tutti gli uomini nascono liberi ed uguali e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Sulla politica estera?
Ecco, sulla politica estera io penso che questa sia oggi purtroppo il tema, uno dei grandi temi cancellati dalla politica, dalla campagna elettorale, e è uno dei grandi temi che viene lasciato in mano a pochissimi addetti ai lavori. Noi, io mi prendo l'impegno a lavorare con tutte le organizzazioni della società civile, che vogliono davvero ridare credibilità all'Italia, mettendo al bando la guerra, cominciando a reinvestire sulla cooperazione internazionale, investendo nella promozione e rispetto dei diritti umani, direi di tutti i diritti umani per tutti. Certo, la sfida è grande perché purtroppo molte politiche non sanno neanche che cosa sia la politica estera, non hanno alcuna idea, hanno delegato anche nell'ultimo anno a Monti il compito miracolistico di tirarci fuori dal disastro in cui siamo. In realtà noi abbiamo proprio bisogno di ripensare il nostro rapporto con il mondo. Abbiamo bisogno di ricostruire dei rapporti con gli altri, penso per esempio a tutti gli altri popoli che si affacciano nel Mediterraneo, basati non più sullo sfruttamento reciproco, ma sulla collaborazione. Ecco, il Mali è l'esempio di quello che non si deve fare, e cioè fregarsene per lungo tempo di un disastro enorme, più di 10 milioni di persone che muoiono di fame, e poi un giorno qualcuno suona la tromba e eccoci lì pronti a portare la nostra bandierina, qualche militare, per poter dire che anche noi partecipiamo alla lotta contro il terrorismo. Lì la vera bomba è la bomba dell'ingiustizia economica. Certo. Ed è quella che noi dobbiamo aggredire.
Perfetto, io ti ringrazio molto, Flavio Lotti, ovviamente anche grazie. A te come a tutti gli altri, un in bocca al lupo per queste elezioni. Grazie.
Grazie a tutti voi.
Grazie, abbiamo parlato appunto di politica estera e della situazione del Mali. Volevo chiedere a Carlotta Sami, la situazione del Mali, ma non solo, si porta dietro anche il drammatico problema dei rifugiati. Sempre per tornare ai vostri 10 punti, uno dei 10 punti parla proprio di questo: fermare lo sfruttamento dei migranti, proteggere i rifugiati, sospendere gli accordi con la Libia, perché le situazioni di crisi non sono soltanto quelle in Mali, ma c'è anche la Siria, c'è anche la Libia, appunto.
Sì, assolutamente. Noi, uno di questi punti riguarda proprio la situazione dei migranti in Italia e poi in particolare dei richiedenti asilo rifugiati e l'integrazione. L'Italia è stata condannata nel 2012 per i respingimenti che ha fatto verso la Libia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel Mediterraneo nel 2011 sono morte più di 1500 fra bambini, donne e uomini tentando di raggiungere le nostre sponde. Ora l'Italia non può proseguire nelle politiche di chiusura al di là di qualsiasi riforma effettivamente organica e strutturale della gestione dell'immigrazione e dell'integrazione, e dall'altra parte sono ancora invece gravi le situazioni di lacune e vuoti normativi per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo e i rifugiati. Su questo chiediamo ai candidati di dire chiaramente se si vogliono impegnare o se non si vogliono impegnare, e riteniamo che sia un tema che un paese come il nostro non può far finta di non vedere, per poi gestirlo sempre in un'ottica di emergenza, gestione dell'emergenza che fra l'altro non abbiamo saputo fare negli anni.
Anche perché diciamo il problema dei migranti, per tornare ai migranti, sembra non comparire in nessuna delle agende dei leader che si presentano alle elezioni.
No, infatti in passato c'era in termini di rifiuto, in termini diciamo caratterizzati da una forte xenofobia. Quest'anno non c'è né in positivo né in negativo. Riteniamo sia grave che il tema non ci sia, perché il tema esiste e non può essere tirato fuori solamente a scopi diciamo allarmistici, per incutere nella cittadinanza italiana il timore di un'invasione che poi non avviene mai. Ma in realtà quello che non si può permettere un paese come l'Italia di dirsi paese avanzato e poi di tollerare morti, persone trattate in maniera assolutamente indegna nei centri, e persone che poi hanno ottenuto l'asilo e sono quindi rifugiati e che non hanno nessuna speranza di integrazione nel nostro paese ad oggi.
Sami, tra i 10 punti, parlando sempre anche più in generale di diritti umani, c'è anche quella di imporre alle multinazionali italiane il rispetto proprio dei diritti umani. In concreto, che vuol dire?
Vuol dire che esistono delle lacune per cui il nostro governo non fa, secondo noi, abbastanza per far sì che le multinazionali di origine italiana che lavorano all'estero siano richiamate a rispettare i diritti umani. Riteniamo che non si faccia abbastanza né nel chiedere adesione a determinate policy né nel rispondere a determinati, diciamo, canoni e criteri di rispetto. L'ENI lavora nel delta del Niger da decenni e di fatto quello è un posto che grazie a ENI, Shell, AGIP ha fatto sì che milioni e milioni di persone non abbiano neanche più mezzi di sussistenza, perché quelle sono popolazioni che vivevano di pesca e il Niger è a un tale livello di inquinamento che le persone non hanno più nulla neanche da mangiare.
Sulla questione invece più in generale, anche per quanto riguarda invece anche i diritti di chi è in carcere, perché prima lei parlava appunto di alcune direttive europee, di alcune condanne, proprio un paio di settimane fa ce n'è stata un'altra, no, di Strasburgo contro le nostre patrie galere. Anche qui dai politici si parla da tanto, troppo tempo di una revisione di uno svuotacarci, insomma tanti sono stati i provvedimenti che almeno a parole, alcuni anche messi in atto, che però alla fine non hanno alleviato invece il caos che c'è nelle nostre appunto patrie galere. Voi volete una risposta precisa su questo?
Sì, certo, vogliamo che l'Italia inizi a garantire quelle che sono delle norme già previste per legge, perché noi abbiamo delle norme anche adeguate rispetto al trattamento delle persone in carcere, ma le condizioni nei fatti non vengono garantite, per cui ci vogliono delle politiche che prevedano innanzitutto una riduzione del ricorso alla detenzione e un maggiore uso di misure alternative. E il 40% dei detenuti della popolazione carceraria è costituito da persone che sono sottoposte a carcerazione cautelare e dunque è necessario innanzitutto cambiare le politiche da questo punto di vista e poi invece cambiare le pratiche con finanziamenti precisi e una cura maggiore nell'organizzazione e nella strutturazione delle carceri.
Carlotta, queste elezioni che ci saranno, diciamo, a breve, a febbraio, si caratterizzano forse per la prima volta per un massiccio intervento di persone del mondo del no profit, dell'associazionismo, del terzo settore, prestate tra virgolette al mondo della politica. È un fatto inedito che fa riflettere. Qual è il suo giudizio, diciamo, esterno a questa invasione di campo, tra virgolette, del mondo del no profit all'interno del mondo della politica?
Ma il nostro non è un giudizio né positivo né negativo. Altre volte è capitato che persone del no profit si presentassero alle elezioni. Il mondo del no profit è un mondo che fa a pieno parte, diciamo, della nostra società, del nostro mondo di lavoro e che quindi vede i suoi esponenti ora essere candidati. Ad essi, così come agli altri candidati, porremo le stesse domande e continueremo a monitorare quelle che sono le risposte e anche poi quello che sarà la loro messa in pratica effettiva una volta eletti, siano essi eletti all'opposizione che poi certo membri di una compagine governativa.
Avete già avuto qualche feedback, qualche risposta da parte del mondo della politica in riferimento ai 10 punti che avete presentato?
Sì,
oggi
abbiamo avuto qualche feedback, oggi in conferenza stampa abbiamo avuto qualche adesione da parte di un esponente della compagine di Shell e di due esponenti della compagine del Partito Democratico. Ieri abbiamo inviato le nostre lettere con la richiesta di risposta con un sì o un no a ciascuno dei 10 punti ai leader di coalizione. Sappiamo e stiamo verificando quando non lo sappiamo che le hanno ricevute e quindi noi siamo qui per fare un incontro e per raccogliere la loro posizione e renderla visibile e comunicarla ampiamente a tutte le persone che andranno a votare attraverso il nostro sito ricordati che devi rispondere.it, attraverso i media sociali con i quali seguiremo la campagna elettorale in modo molto molto intenso.
Immagino che monitorerete anche la situazione, insomma.
Se saremo in un monitoraggio costante, faremo fact checking sulle trasmissioni, twitteremo le posizioni, daremo appunto evidenza attraverso Twitter, Facebook e il nostro sito delle posizioni assunte rispetto ai nostri 10 punti, sveleremo il più possibile le intenzioni e i discorsi dei politici in termini positivi e negativi rispetto ai diritti umani in Italia, perché veramente siamo convinti e ne abbiamo evidenza concreta che il fatto che in Italia si goda sempre meno di diritti umani in modo equo fra la popolazione abbassa nettamente il livello di benessere del nostro paese.
Allora magari se vuole, insomma, ci possiamo anche sentire, cioè aggiornare anche qui ai nostri
assolutamente,
microfoni.
Assolutamente, certo.
Magari
noi siamo
un appuntamento, diciamo, costante in cui ogni un tot di mesi possiamo fare un po' il punto, no? della
ma
situazione.
Certo, tra l'altro la nostra è una campagna a tempo indeterminato, perché
sì,
iniziamo con questa, ma iniziamo con questi 40 giorni di campagna elettorale, ma poi andremo avanti,
certo.
Sicuramente sui tempi della legislatura, ma questa è un nuovo capitolo di Amnesty International Italia, tutto incentrato sull'Italia, appunto.
Perfetto, allora, come dire, non perdiamoci di vista, e io la ringrazio molto, Carlotta Sami, direttrice generale appunto di Amnesty International Italia, grazie.
Grazie a voi, a presto.
Grazie. E come avete sentito, anzi come non avete sentito, la nostra terza ospite è Laura Boldrini, l'ex portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite, che era stata invitata in questa trasmissione, come facciamo ogni settimana, invitiamo due esponenti del mondo del terzo settore, aveva dato la sua disponibilità, in questa mezz'ora di trasmissione abbiamo ripetutamente provato a chiamare, però non ci ha risposto, lo dobbiamo dire per dovere di cronaca,
sì.
Perché noi comunque l'abbiamo invitata, speriamo insomma che la settimana prossima andrà meglio, perché il prossimo appuntamento sarà di lunedì, la settimana prossima avremo due appuntamenti, uno di lunedì e uno di mercoledì. Allora, nel finale puoi ripetere, visto che sono arrivate alcune domande anche per i nostri ospiti,
sì, per
di oggi, magari per i prossimi della prossima settimana, dove mandarle?
Eh sì, possono scrivere alla pagina Facebook del Giornale Radio, che è Giornale Radio Sociale, scritto insomma...
Tutto piccolo
su Facebook, cercare Giornale Radio Sociale, oppure direttamente via email a redazione@giornaleradiosociale.it.
Perfetto, allora è davvero tutto, io ringrazio Ivana Marrone, Marianna Lorusso e Valeria Collina al di là del vetro, ringrazio ovviamente anche Fabio Piccolino, redattore del Giornale Radio Sociale.
Grazie a te Stefano.
E vi do appuntamento alla settimana prossima con questi speciali, invece a domani con LS. We'll be right back.